Siamo tornati nel pomeriggio di Maragana Tiembo Radio, come avete sentito anche dal lancio del nostro spottino durante la pausa. Allora, facciamo una cosa, Cinzia. Intanto, ci siete tutti, Paganin, Bragli e Salandin, con Garbo in studio?
Confermo.
Allora, facciamo
ciao,
una cosa.
Ciao.
Facciamo una cosa. Siccome abbiamo tante osservazioni e domande degli ascoltatori, io vorrei che approfittiamo della vostra presenza, così facciamo un botta e risposta.
Beh,
va bene?
Diciamo, abbiamo anche qualche insulto.
No, vabbè, facciamo una cosa.
Vai. Che vuoi
mi
dire?
Mi è piaciuto molto Rotocalcio, è bellissima questa.
Ti hai visto? Ma noi abbiamo dei nomi qua. C'è Rotocalcio alla mattina, dalle 11:30 con Vincenzo Marangio.
Rotocalcio è bello.
Bello, Rotocalcio. Poi abbiamo Pianeta Sport che inizia alle 10, quindi con gli approfondimenti con tutti gli altri, anzi 9:30 parte con tutti gli altri sport, con Viscogliosi e Jacopo.
Però dovete tenermi uno spazio, che devo fare una domanda a Daniele Garbo, poi basta.
Sì. Allora, aspetta, però facciamo una cosa, botta risposta velocissimi. Allora, intanto c'è l'audio, facciamo con un audio. 331 82 00 213, un audio volante, via, vai.
Vabbè, al netto che Salandin si è distratto un attimo, ma se non ci va il Milan, come penso pure io, e non ci va la Juve nei primi quattro posti,
perché
ma
non ci va?
Chi ci va? Diciamo l'Atalanta, l'Inter, perché ormai ha vinto lo scudetto, e le altre due? Pensate veramente che la Lazio sia da Champions, che il Napoli sia da Champions? La Roma, sono tre.
Poi? Non è stato chiaro. No. Ma è messo in discussione il Milan, io discuto sulla Juve, tra Juve, Atalanta, Roma e Lazio, sono questi.
Quindi Inter e Milan ce li abbiamo.
Ma anche dal punto di vista delle statistiche, delle partite, il Milan in Champions c'è, appunto. Cioè deve arrivare dopo quarto, deve perderle tutte per non arrivare in Champions il Milan. Credo se si fa, io non sono bravo in queste robe statistiche, ma c'ho un amico che è molto bravo, mi ha detto: guarda, il Milan deve perderle tutte, ma tra le prime quattro arriva. La battaglia è Juve, Atalanta, Lazio e Roma.
E Napoli, non dirà fuori. Va bene,
queste qua. Cioè...
Allora, aspetta, ci sono un po' di domande. Poi, intanto, vai, facciamo una al volo, dai.
La Lazio lasciatela fuori, ormai al di là degli alibi difensivi è diventato tatticamente prevedibile, con un allenatore molto ottuso mentalmente. A Bologna partita fotocopia di quella con l'Inter. E poi, se parliamo con i se e con i ma per l'Atalanta, stessa cosa si dovrebbe fare per la Juventus. Che discorso è? Ci scrive Andrea da Castelfidardo.
Paganin, sulla questa domanda qua, sulla Lazio.
Poi si arrabbiano su Zhang, come vi permettete?
Dice, come vi permettete, leggi questo?
Sì, Steven Zhang a comprare macchine, a fare casini per Milano, paragonandolo con altri proprietari di Serie A. Lui è un angioletto, siete giornalisti o tifosi da bar?
Si chiama sindrome di Stoccolma, essere amici dei propri carnefici, si chiama sindrome di Stoccolma.
Bene, Paganin.
Bellissima questa sulla Lazio. La Lazio paga in questo momento uno scotto che è abbastanza evidente rispetto agli altri competitor. Paga il problema difensivo, dai, con tutto rispetto per il buon Patrick, però non puoi presentarti a Bologna e in Champions League e pagare così dati. Io ho ancora presente l'accelerazione di Sané con Patrick che si sdraia a terra. Cioè, non è possibile, con tutto rispetto, per quanto bene possa capire la difficoltà, però lo spessore per una squadra che ambisce è un altro. Non è penso colpa di Inzaghi, è colpa purtroppo che in questo momento lì ha l'indisponibilità parziale di Radu e di Luis Felipe, che chiaramente penalizza troppo questa squadra. Il solo Acerbi non può fare miracoli. Höde e Patrick non sono all'altezza di una squadra come la Lazio. Sono buone alternative, ma la Lazio paga lì. E poi dopo i numeri, se vai a fotografarli, sono quelli. Perché a Milano con l'Inter mi era piaciuta moltissimo, onestamente. Ha pagato oltre i suoi demeriti, ma abbiamo visto che in questo momento Lukaku e Lautaro fanno disastri con qualsiasi squadra, proprio, non solo Lazio. Però era quella che mi era piaciuta di più. Questo, ripeto, sarà determinante la sfida con la Juventus, e ritorno lì, se nel caso in cui la Lazio facesse il risultato, allora diventa interessante, ci butto dentro la Lazio a pie pari, perché non dimentichiamoci che la Lazio aveva passeggiato con la Roma, per cui quando una squadra è al completo il suo valore è quello. Lasciamo stare a breve con il Bayern Monaco, che fa un altro sport, però la Lazio al completo è una squadra che abbiamo visto aveva inanellato una serie di risultati positivi non da sottovalutare.
Vero.
E sentite, posso chiedervi, intanto poi riprendiamo ancora un altro, però su Fonseca, perché qualche adesso di nuovo, no, Fonseca ha fatto 3 punti su 21 con le big. Problema della squadra, problema suo. Meglio Fonseca o Pirlo a sto punto? Dai, voglio proprio dire così.
Meglio Fonseca, secondo me.
Addirittura,
secondo me sì, perché la
squadra è più organizzata. Hai ragione, certo.
Cioè, voglio dire, Fonseca, la Roma gioca a calcio. Gioca un bocca. Ha dei limiti, evidentemente, contro le squadre superiori dal punto di vista tecnico e tattico, anche di personalità. Dei limiti di personalità, probabilmente. Commette degli errori. Sentivo oggi un'interessante statistica, uno studio fatto da un giovane collega molto bravo, Jacopo Palizzi, lo devo citare, che ha dimostrato che su 34 gol subiti, 12 sono dovuti a errori individuali della Roma, parliamo, E queste sono cifre importanti, voglio dire, no?
Quindi lo salvi tu?
Io lo salvo, Fonseca, perché secondo me la Roma sta facendo un campionato probabilmente superiore a quello che tutti ci aspettavamo.
Quindi lo preferisci a Pirlo?
Sì, secondo me sì.
Salandin?
Sì, no, ma sono d'accordo. Intanto la Roma ha un'identità. Quando va a giocare la Juve non capisci cosa fanno. Cioè, è una roba imbarazzante. Non c'è una sovrapposizione, non c'è una copertura organizzata. Non sai come il difensore, chi dei difensori deve andare. Cioè, ragazzi, ma l'altro giorno è entrato uno nella Juve contro il Crotone e non sapeva chi doveva marcare. Gli hanno dovuto spiegare in mezzo al campo.
Braglia, tu che dici? Sei un po' più buono o vai giù pure tu?
No, è più buono. Io mi limito solo a dire che di quei 12 gol subiti dalla Roma, 2/3 sono errori del portiere. E anche ieri, in una partita pur perfetta da parte di Paolo Lopez, la dobbiamo smettere di giocare coi piedi, di fare, perché poi in una partita perfetta poi per un errore col piede hai pregiudicato poi la partita, l'esito finale.
Però Simone, scusami,
lo sai qual è il quarto giocatore che gioca più palle statisticamente nel campionato della Juve in quest'anno? Lo sai qual è il quarto giocatore?
Szczęsny.
Bravo, penso. Ma di cosa stiamo parlando?
Lo so,
ma è normale.
Ma sono d'accordo, Stefano. Cioè, ma guardate un po' tutti anche a livello internazionale. Cioè, si mette in crisi. Io, se fossi portiere, farei il club dei portieri. Non giocheremo più coi piedi.
Sì, Simone, sono d'accordo con te. Simone, però
petizione, la volevamo fare ieri.
Posso dire una cosa, però, Simone? Sono d'accordo con te, perché sta storia dei portieri che devono giocare per forza coi piedi, non si capisce. Per me il portiere deve parare, poi anche sa usare i piedi, tanto meglio. Ma però, ieri, se tu guardi nell'occasione che capita sui piedi di Ibrahimovic, che poi fa il colpo di tacco e va fuori, l'errore è sì di Paolo Lopez, ma il primo errore lo commette Fazio, perché innanzitutto non devi dare un pallone indietro nello specchio della porta, lo insegnano alle scuole calcio, credo.
Ma ormai lo fanno.
Lo devi dare fuori, ho capito, ho sbagliato. Poi glielo devi dare preferibilmente nel suo piede buono, non nel suo piede cattivo. Glielo dà sul destro nello specchio della porta. Dopodiché il povero Paolo Lopez va in confusione, ovviamente. Però Fazio,
Daniele,
è il primo responsabile.
Allora, io ti aggiungo anche l'errore che ha subito la Juve, cioè il gol che ha subito la Juve sull'errore, dicono di Tancur,
sì,
ma il primo errore lo fa Szczęsny,
certo.
Che gli ha dato la palla,
certo,
in mezzo.
Certo,
a me nel settore giovanile del Como mi avevano sempre insegnato, e la regola comunque è sempre quella, che tu la palla quando la ricevi, va bene, la devi dare lateralmente,
certo,
e non in mezzo. Però questa storia qui del discorso che
posso chiedere, Simone, posso chiedere una cosa a Paganini, che ha giocato ad altri livelli. Ti ricordi quando c'era il Bari di il Bari di Anderson, no? Mazzone diceva: noi quando siamo in difficoltà perché Mazzone faceva già all'inizio da dietro, no? Passavano. Poi però diceva
il Bologna di Anderson con Mazzone. Bologna.
Andiamo avanti e c'è Anderson che ci fa uscire.
Esatto.
E quello che sta facendo l'Inter di Conte, la fa girare, ma quando c'è il casino la butta avanti, chi trova
Lukaku. C'è Luca. Infatti
funziona così il calcio, funziona così.
Ma devi avere Lukaku, devi avere Dzeko, devi avere attaccanti così, Ibrahimovic, altrimenti non lo puoi fare.
Devi costruire una squadra per quel che vuoi fare.
Antonio Paganin.
Vado contro corrente, non sono d'accordo, ma per un motivo abbastanza semplice. Il calcio si è evoluto e con esso richiede anche agli interpreti di rimanere al passo con i tempi. è come se noi volessimo dire una volta si facevano i bilanci carta e penna, adesso li fai con il computer, sono due cose. I tempi si evolvono, calcisticamente viene chiesto qualche cosa che appartiene al calcio di oggi. L'errore forse sta nel momento in cui tu hai determinati giocatori con determinate caratteristiche a forzare qualcosa che non appartiene a loro. Sentivo prima il discorso di Fazio, è chiaro che se chiedi a Fazio di far partire l'azione, costruire l'azione, è molto difficoltoso perché non ha quel tipo di caratteristica. Differente se invece hai degli interpreti che sono all'opposto. Ho benissimo presente il secondo gol fatto dall'Inter con il Milan, non parliamo di due squadre che non stanno bene, ma l'Inter presa dal basso e, come se non ricordo male, con 15 passaggi è arrivata in porta senza far toccare la palla al Milan facendo gol con Lautaro. Per cui vuol dire che ha una sua logica la costruzione. Sono d'accordo con Simone quando dice sì, devi però essere in grado di poter leggere il pericolo. L'errore forse sta in chi deve trasmettere i propri concetti nel far capire che ci sono dei momenti in cui il pericolo è alto, per cui non puoi prendere determinati rischi. Vedi l'esempio di la Juve con Szczęsny, che è andata chiaramente a dare palla a Betancourt, che si è messo in una condizione di difficoltà, e nel momento in cui tu lo puoi fare perché prendi un vantaggio, perché in soldoni la costruzione dal basso ti permette di poter trovarti quello spazio per andare ad aggredire la squadra avversaria alle spalle. Questo è il succo, è lì, senza andare avanti a inventarci niente. È chiaro che però devi avere degli interpreti che siano in grado di poterlo fare. Noi abbiamo tutti in mente il sito di Guardiola, però chiaramente lui ci lavora.
Sito di Guardiola, hai visto chi c'ha dietro, però insomma c'è altra gente.
Però Antonio,
i giocatori se li ha costruiti lui, Marco.
Li ha scelti lui, per carità, lui. Ma infatti
è vero, no, Antonio, è interessante la sua analisi, anche in parte condivisibile, però io faccio un discorso che mi hanno insegnato quando io studiavo economia all'università, certo. E mi dicevano il rapporto costi-benefici. Allora, mi chiedo, quanti sono più i costi e più i benefici di questa situazione? Mi riferisco al fatto che ogni giornata ci sono 2, 3, 4 gol che nascono da errori in uscita.
Di costruzione.
Allora, vale la pena o non vale la pena? Ecco, questo sarebbe il bilancio che andrebbe fatto, secondo me.
Vale la pena o non vale la pena? C'è un audio?
Sì, c'è anche un messaggio che voglio rigirarvi.
Sì, dai, audio al 331-8200-23.
Veloce.
Sta parlando
ragazzi, sono Maurizio. Vi vorrei fare una domanda sulla Juve. Sul caso Pirlo, chiamiamolo così. Ma ok, lui è inesperto perché ha la sua prima esperienza su una panchina, ma tutti sti giocatori con tanta esperienza tipo Chiellini, Buffon, Bonucci, Ronaldo, non potrebbero dargli una mano? Oppure c'è qualcosa di interno che non va?
Oppure...
Per quanto riguarda il campionato, l'Inter, io che ho sempre criticato molto Conte, sta facendo una cosa pazzesca. Cioè, io vedo giocare quel Lukaku e dico che è fuori dal normale sto giocatore.
Allora, i giocatori, parto da due giocatori. Braglia, parto da te, dai, la risposta. Sta parlando Pirlo, se non erro, no?
Sì.
E quindi prendiamo qualcosa, dopo sentiamo anche Pirlo, vai.
Ma sul discorso dei giocatori, io penso che i giocatori, quelli che ha nominato, diano già una mano a Pirlo.
Fa l'autogestione.
Di autogestirsi, sì, ma è un discorso un po' più lungo sul discorso della Juventus. Cioè, la Juventus sta programmando una rosa ipotetica del domani. E quindi io sul discorso di Pirlo e la scelta proprio di Pirlo è anche in funzione di quello. Quindi il fatto che la Juve arrivi nei primi quattro è vitale per la società. Che debba vincere il campionato, il decimo campionato di fila, quello non è indispensabile. È indispensabile sicuramente arrivare nei primi quattro.
Paganin?
È difficile pensare che i giocatori ti possano risolvere i problemi. Perché alla fine, quando tu metti giù una seduta di allenamento, quando dai una linea guida, quando imposti una filosofia, è l'allenatore che la dà. Quello che da esterno, da ex giocatore, rimprovero, non riesco a capire, faccio un po' fatica a pensare a Pirlo che entra nello spogliatoio. Io ho avuto, con tutto rispetto, il buon Trapattoni ai tempi e alzi la voce, ci ricordiamo quando lui al Bayern ha voluto dare una scossone, il famoso discorso con Strunz?
Ce lo ricordiamo tutti,
è passata la storia.
Non riesco a vedercelo che lui dà uno scossone. A volte c'è anche la necessità, anche se le cose vanno in una certa maniera, che vanno così, se devi scrollare l'ambiente.
Te ricordi Allegri che se levò la giacca, no?
Esatto, cioè,
dai, no, lì fu una roba pazzesca.
Con tutto rispetto per Andrea, capisco, sarà sicuramente, però mi sembra di rivedere per certi versi il suo percorso che era stato dato ai tempi ai vari Seedorf, ai vari Brocchi, ai vari Inzaghi, che erano le prime esperienze, che chiaramente hanno fatto molta fatica.
Sì.
Devi entrare in uno spogliatoio che tu conosci, col quale sono ragazzi che hai giocato da tanto tempo, e devi da quel punto di vista lì alzare la voce. Come fai? O hai grandissima personalità, che la personalità non è che la compri, la devi tirare fuori, devi scindere quello che è il tuo passato da giocatore e fare l'allenatore. Sono cose molto difficili, certo, non le acquisisci in poco tempo.
Salandin.
Sì, vi cito solo una frase che ha detto Pirlo dopo la partita col Verona: ho chiesto ai veterani di parlare in campo.
Sì. Oppure la colpa manca, è dei giovani, pure da parlo pure dei giovani.
No, dai, scherziamo.
Manca sta roba lì, cioè la Juventus è in una fase di transizione drammatica, gestita malissimo dalla società in questi ultimi due anni, gestita malissimo, e i frutti si vedranno tra poco. Perché un conto è cambiare un giocatore. Allora, se tu oggi, noi abbiamo esaltato questo giocatore che è entrato nel Bayern, che è del giovanissimo, no?
Musiala.
Brava, bravissima. Un conto è mettere uno in una squadra che funziona, un conto è chiedere ai giovani di far funzionare la squadra. Funziona così il calcio. Non puoi chiedere ai giovani di far funzionare la squadra a quei livelli. Devi chiedere ai vecchi di accompagnare, ma i vecchi sono rimasti in pochi alla Juve, sono rimasti due, non voglio citare i nomi,
vabbè,
ognuno sceglie chi vuole.
Forse è pure il caso di svecchiare, no? A un certo punto, no? Senti,
è anche il caso di svecchiare, ma bisogna fare, non si può fare tutto il colpo, e loro hanno fatto tutto il colpo con giocatori e allenatore. È un errore clamoroso.
Ma è questo che poi, allora ti fermo un attimo, Stefano, perché ci sono dei messaggi che noi vogliamo riportare sempre tutti. Allora, qualcuno si scusa con te.
Sì, diciamo, è vero.
Si scusa con Stefano.
È vero, non c'è un centrocampo con Rabiot, Ramsey, Betancourt, la Juve dove pensa di andare. Mi scuso con Salandin, aveva ragione lui sulla Juventus.
Però,
un abbraccio.
Però c'è chi ti dice che ti critica perché dice che sei parente, ad esempio, vabbè, cita Giancarlo Padovan, sui pensieri anti-Juve, perché deridere la Juve dopo 9 anni, finale di Coppa Italia, ottavi di Champions e terza a pari merito in campionato. Ma poi tutti a ridere, Salandin, complimenti. Aspetta.
Dicono non leggetelo.
Aspetta, poi se la prendono con Garbo, sì. Che dicono? Garbo, un disastro, una società che è campione d'Italia da 9 anni. Ma vai via, vai, stai bene con Padovan, Zidane e Pistocchi.
Oh, cioè, buona compagnia.
Cioè, me mettono tutti insieme, hai capito? Boh, rispondete voi, fate voi.
Sono sul carro.
Siete sul carro adesso, guidate. Dai.
No, ero di quelli che criticavano che fosse la Juve che non festeggiavano l'ottavo scudetto per presunzione. Come dire, imborghesimento, pensavano fosse tutto facile vincere i scudetti, no? E dice, ma guardate che non è facile vincere il campionato. Adesso quando si dice hanno sbagliato gli ultimi 2 anni dal punto di vista tecnico gestionale, ma mica si mette in discussione quello che hanno fatto prima, che discorsi, ma mica non funziona così. No. È che vabbè, questi sono discorsi da tifosi, non c'è. Il discorso è che purtroppo la Juve ha sbagliato negli ultimi 2 anni ad accelerare in modo come dire non logico questo ringiovanimento, sbagliando sulla qualità e come dire zavorrata dalle esigenze di bilancio che l'hanno costretta a fare anche le plusvalenze.
Vabbè.
Pensate se domani la Juve vendesse Cristiano Ronaldo al Paris Saint Germain e prendesse come si chiama l'attaccante
Icardi.
Ken. Questo è il discorso.
Era già suo Ken.
Fanno le cose. Era già suo, lo riprendono.
Ma come scarpe. Ken, bravo, Ken.
Allora, aspetta, dimmi.
Perché se tu si costringi a fare questi discorsi in chiave di plusvalenze non tecniche, è un discorso complesso. In questi due anni la Juve si è attorcigliata in queste vicende senza
ma poi
avere
io non capito
una
cosa. Scusate, perché non si può criticare qualcuno? Spiegatemelo. No, perché esatto, dobbiamo capito, non criticare? Perché, cioè, perché dobbiamo
qualche volta seccare?
Ah, vabbè, porca miseria, ma è giusto criticare quando
perché
è il momento
i
di
tifosi
criticare?
Non accettano le critiche.
Ma è una roba
perché
incredibile. Io non accetto gli elogi a prescindere, capito? Perché no, qui certo, passiamo dal fatto che non si può criticare a quelli che devono fare gli elogi per forza.
No, in ogni caso, è evidente che la Juve ha abbassato lo standard di qualità della squadra. Perché poi parliamo di calcio, usciamo da tutti questi discorsi di tifo. Io voglio chiedere a voi, secondo voi lo centrocampo dell'anno scorso era più forte o più debole? C'era Pjanic, Khedira che stava un po' male e Matuidi va benissimo, non può logoro centrocampo di quello. No, perché veramente questo che McKennie, ma McKennie è un centrocampista da Juve? McKennie è un centrocampista da Atalanta, con tutto rispetto, un centrocampista da come si chiama, da Roma. Ma stiamo parlando della Juve che deve andare a vincere la Champions con McKennie? Perché se no va bene tutto.
Ibra si ferma per 3 settimane, rischio 3 settimane di stop.
Beh, lesione, saremo salvo però.
Lesione all'adduttore sinistro.
Guarda caso. Beh,
c'è pure dai, se l'avesse fatta apposta non si sarebbe procurato una lesione all'adduttore così.
Però opportuno,
così,
possiamo dire che è opportuno.
Perché evidentemente sarà.
Non sono polemiche perché a questo
primo
punto
grado,
non si deve neanche allenare, quindi è perfetto secondo me.
No, però ragazzi, cos'è gli devo fare domanda a Daniele prima di chiudere?
Sì, aspetta che c'è Bergonzi pure, abbiamo preso al volo Bergonzi. Mauro!
Eccomi.
Chi c'è? Noi sempre.
Ma avete fatto apposta allora.
Sì, c'è Braglia, c'è Braglia, c'è Paganin, c'è Salandin, c'è Garbo.
C'è un derby.
No, ma io sono curioso, voglio sentire la domanda di Stefano.
Aspetta, te la faccio fare la domanda di Stefano.
No, alla fine.
Alla fine, proprio io voglio proprio Bergonzi. Su ieri sera abbiamo parlato tanto, no?
Abbastanza.
Cioè, siamo d'accordo.
Tra l'altro, noto con grandissimo piacere che, ed è un piacere per la trasmissione, è un piacere per tutti, che noi diciamo le cose finita la partita, immediatamente finita
esatto,
la partita.
Sì. È vero.
Poi guardi le trasmissioni, guardi da Moviola delle trasmissioni, altre trasmissioni, e ti accorgi che dicono le stesse cose identiche. E quindi è un piacere sapere
che ci capisci, cioè è questo quello che stai dicendo adesso. Ci capisco, mi chiamate perché ci capisco e dico le cose in anticipo.
Io sono d'accordo con Mauro.
Bergonzi, una cosa solo, ma tu sei, cioè questo fatto che gli arbitri parlano, no? Come abbiamo visto io, parlano, non è che ha detto tante cose, insomma, sono tornati indietro su un episodio dei tre anni fa. No, cioè, ti piace questa cosa e tu pensi che noi siamo, che cambierà qualcosa, siamo pronti a recepire i messaggi degli arbitri oppure ci sarà bufera pure su quello che dicono?
Ma è un lento prepararsi a un qualcosa che potrebbe accadere, ma no, secondo me è ancora presto. Ieri è stato mantenuta una promessa, nel senso Trentalange nella sua campagna elettorale aveva detto che avrebbe fatto parlare gli arbitri, e a 2 settimane dall'elezione ha fatto parlare il numero uno al mondo, il migliore in Italia, Orsato. Non ha detto granché ieri Orsato. Ha detto semplicemente alla domanda dell'episodio di 3 anni fa, non poteva far altro che dire che aveva sbagliato perché l'errore era abbastanza evidente, e alle altre domande non si è sbilanciato molto di più. Ci vuole tempo, pazienza, mi auguro che...
Quanti errori avrebbe potuto chiedergli, che gli hanno chiesto proprio quello. È affascinante questa roba.
È bellissimo, cioè, dopo 3 anni.
Sì, no, effettivamente.
C'è tanti errori, strano che non sono tornati più indietro. Cioè.
Al gol di Turone.
Pure il gol di Turone, prima o poi qualcuno ci dirà se era gol. Il gol di Turone è fantastico.
Sì, sì.
Va bene, no, comunque la sentenza di Bergonzi ieri è stata rigore, quello primo, ok, va bene.
Anche gli altri due
con Guida sempre lontano dallo svolgimento
Guida fuori forma
perché era stato tre mesi fermo per un problema muscolare.
Esatto.
Normalmente è giusto non essere in forma. Il designatore che ha sbagliato, avevo detto ieri sera, a mandare una gara così delicata, così difficile, ma così veloce, perché Roma e Milan giocano, vanno ai 100 all'ora.
Bella partita. Allora, la domanda di Salandin e stiamo chiudendo.
Aspetta, una cosa velocissima.
Dai, sbrigati.
Ma chi gli ha presidato il rosso al Real?
Non ho capito.
Ah, lui torna al Reale. Vedi, Salandin torna qualche giorno indietro. C'è chi torna a tre anni,
no,
qualche
giorno. Giallo. Noi l'abbiamo derubricato.
L'abbiamo detto anche qua in trasmissione.
Ma io non so. Giallo. Io non sono d'accordo, era rosso quello.
Perché è giallo?
Perché? Ma infatti, tu sei stato un ottimo giornalista e continui a fare del giornalista. Tu fai, vai dritto per la tua
strada. Se lui entra in area non tira in porta. No.
Se entra in area è esterno, non è dritto per dritto che ha una chiara
ma fa la finita Bergonzi.
Ma non è evidente.
Aspetta,
piccola,
Paganin, no? Antonio Paganin.
No, devo fare questo.
Aspetta, dai. Un attimo. Antonio. Dai. Da difensore, quello è come lo giudichi te quell'intervento?
Io avrei qualche dubbio che magari in Inghilterra l'avessero fischiato, ma sono d'accordo con Bergonzi, non
giallo.
Era esterno e poi ripeto, il contatto lui è andato prima per cercare un contatto di spalla, sicuramente ha usato un po' troppa energia che può avere forse indotto all'errore, anche se ho qualche dubbio l'arbitro tedesco se non erro, e che ripeto da quel punto di vista lì secondo me ha creato un grandissimo problema all'Atalanta. A me meraviglio che a livello internazionale si commettano degli errori di questo tipo, questo mi meraviglia.
Tra l'altro, vedi,
l'ho trovato molto strano, indipendentemente che sia Real Madrid o fosse Liverpool, c'è un errore così, lo trovo molto strano.
Antonio, ascolta, se questo fallo l'avessero fatto al 20° del secondo tempo, era ancora da giallo o era da rosso?
No, uguale, penso che il metodo di valutazione sia uguale, sempre giallo.
Sempre giallo.
Allora, guarda quanto sei malizioso.
È malizioso. Allora, siccome io devo chiudere, se no ci cacciano, Salandinde, faccia la domanda.
Io devo chiedere a Garbo. Perché, Daniele, mi devi spiegare come se ne esce da questa vicenda di Lazio-Torino.
Ecco, come se ne esce?
Se ne esce con un...
Dovremmo saperlo oggi, se si gioca o non si gioca. Secondo me non si gioca.
No, perché ascolta. Perché tu sei molto attento a queste vicende tra Cairo e Lotito.
Sì.
So che...
È un amico suo Cairo, lo sai. C'è del tenero tra Cairo e Lotito. Sì. Quindi?
Diciamo che è una partita nella partita, anche questa, perché Cairo con tutta la sua potenza di fuoco ovviamente scatenerà un putiferio, immagino. Già è partito.
Ma l'ASL si è pronunciata, quindi ragazzi, bisogna attendere che Lega rinvii.
Io vi devo salutare.
L'ASL è pronunciata, ma ragazzi, è una partita, la seconda va persa.
Da regolamento dovrebbe essere così, però sai...
Abbiamo visto che il protocollo è superato.
Ormai il protocollo è superato.
Poi si va davanti al giudice e ti dice di giocare la partita, quindi... andiamo direttamente avanti, non perdiamo tempo.
Daniele, spiegami tutte queste cose di Cairo, dai, racconta.
Facciamo una puntata apposta, se vuoi.
Vi devo fermare che sono fuori tempo. Salandin, Braglia, Paganin, Bergonzi, vi saluto. Un abbraccione.
Ciao,
che bufera oggi, ci fermiamo.